Bene, 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 ci siamo. Intanto vi dico anche che nei nostri social, in particolar modo su Facebook e Instagram, trovate anche le parole di Dino Baggio e la possibilità di commentarle. Poi andiamo a dare un'occhiata tra poco quali sono anche i commenti dei nostri ascoltatori, sì, sulle parole rilasciate oggi che ha riportato di Bussette oggi di Dino Baggio sulla situazione del doping, quindi potete commentarla attraverso i social. Bene, il momento c'è, allora vai con lo stacchetto, lo sai che ci accompagna sempre il suo di stacchetto, perché è Marte di del momento del famosissimo, non lo dico io ma lo dice lo spottino, cioè,
a Maracanã, il tackle di Massimo Brambati.
Allora Massimo, ci sei?
Sì, ci sono.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio,
Marco,
ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
C'è anche Alessandro con me, quindi che ci accompagna.
Ciao Alessandro.
Ciao caro,
ben trovato. Anche a te Alessandro.
Ben trovato.
Dunque, allora,
aspetta. Prima di partire con il tuo tackle, io ti devo far sentire un pezzettino di conferenza di Pioli e Inzaghi.
Remix.
Perché c'è la Supercoppa e quindi io te la faccio sentire a te. Il tuo tackle è pronto, andiamo con il tuo tackle, poi se vuoi a chiusura del tuo tackle puoi anche commentare eventualmente, se ti ispira qualcosa, questo passaggio. Vai.
Io lo considero un trofeo, ce l'abbiamo qua davanti a noi, non tutte le squadre riescono ad arrivarci, è il proseguo della stagione dello scorso anno, di chi ha vinto lo scudetto, di chi ha vinto la Coppa Italia, sappiamo che cosa rappresenta, l'anno scorso l'abbiamo vinto, quindi vogliamo difenderlo con tutte le nostre forze.
Abbiamo cominciato a vincere solamente l'anno scorso, abbiamo vinto una cosa molto importante ma solamente una competizione, abbiamo un'altra possibilità contro un avversario forte, questo quindi significherebbe molto, significherebbe dare continuità a un percorso che ci ha visto sempre in crescita, sesti, secondi, vittoria, vincere un trofeo significherebbe aumentare il nostro livello, aumentare la nostra mentalità vincente, quindi è molto importante, questo lo sappiamo.
Chiaramente sappiamo l'importanza della partita di domani, per di più è un derby in una finale, penso, ho letto che sia successo solo due volte nella storia, quindi ha un'importanza ancora maggiore, quindi cercheremo di fare una grande gara in una partita importante, è il primo trofeo stagionale, quindi vogliamo fare una grande gara.
Ma sappiamo che l'ultima settimana non è stata una settimana delle migliori, questo sicuramente sì, però domani è un'altra storia, è una partita a sé, è un derby, credo che tutti i derby siano una storia a sé, è una partita particolare e quindi è il fatto che ci sarà un trofeo in palio, chiaramente aumenta ancora di più il livello di questa partita, per questo deve aumentare ancora di più il livello di gioco della nostra squadra.
Bene, queste le parole, questi i passaggi che abbiamo scelto di questa partita e poi domani ci concentreremo molto. Con noi Massimo Brambati. Massimo, a te il tackle, poi se in conclusione vuoi aggiungere qualcosa, un antipastino su questa partita, perché noi ci risentiremo con te praticamente il giorno dopo la partita, quindi con il risultato acquisito, caro Brambati.
Dunque, se mi permetti uno spaccato.
Vai.
A parte il tackle, quindi non è nessun tipo di tackle. Siccome mi hai introdotto, io ho sentito il finale del vostro argomento prima della mia introduzione, perché ero già collegato.
Ah sì, sul giocare troppo.
Cioè l'intervista...
No, sull'intervista di Nobaggio.
Oh, scusami.
Esatto. Allora, io vorrei, tra virgolette, un po' completare quello che avevo iniziato nei primi anni 2000. Perché ti spiego cosa mi successe nei primi anni 2000. Mi sembra che in quegli anni era morto Signorini.
Sì.
E io mi trovavo in televisione, sempre la solita televisione, 7 Gol, che io ringrazio sempre perché da tanti anni che lavoro lì.
Tu hai sempre dei legami forti e duraturi con le emittenti.
Sì, sì.
Meno male.
Sì.
Sei un fedele da questo punto di vista.
Sono un fedele, sì, da quel punto di vista, sì. Se poi c'è una un'alchimia anche umana, chiamiamola così, è ancora meglio. E quando trovo queste situazioni mi affeziono e quindi per me rimangono durature. Ma detto questo, io da quell'emittente dissi che ero molto spaventato, perché ricordo precisamente che alle Olimpiadi di Seul nell'88, a parte il classico Mikoren in cui pubblicizzò questa situazione Bergomi, e guarda caso a lui venne dato ascolto, io insomma feci una denuncia di quelle Olimpiadi che mi risultavano trattate da questo punto di vista in modo molto particolare. Io ricordo che gli spostamenti da una città all'altra venivano in pullman senza l'aria condizionata, e quindi noi dovevamo recuperare le energie, quindi c'erano queste flebo che ci facevano, e io non sapevo cosa c'era dentro queste flebo. Ci davano naturalmente il Mikoren, come ci davano altre cose che io adesso lì per lì non mi ricordo che cosa. Ricordo solo che comunque c'era una certa brillantezza nel giocare col 100% di umidità con delle temperature atroci. Come dissi queste cose, arrivò una troupe delle Iene sotto casa mia. Io non volevo parlare, c'era, guarda, ti dico anche, mi ricordo il nome, un certo Sortino che venne a farmi questa intervista, e io, tra virgolette, un po' a livello nazionale denunciai questa cosa. Mi arrivò una lettera da parte della federazione che mi minacciava, la Federazione Italiana Gioco Calcio, mi minacciava a dire ancora determinate cose che sarebbero andati per vie legali, eccetera eccetera eccetera. Oggi, dopo quello che sta succedendo e di cui anch'io sono molto preoccupato, perché anche a me, quando ci sono certe situazioni, vengono in mente certe cose che sono successe negli anni '80, ma ha detto bene Beppe Bergomi quando diceva che c'era una sostanza, e cioè il Mikoren, che noi prendevamo come se fosse una golia prima di entrare in campo tutte le domeniche, che oggi è vietatissima agli sportivi. Quindi vuol dire che noi prendevamo delle sostanze negli anni '80 che sicuramente facevano male, che però in quel momento aiutavano la prestazione sportiva, e oggi sono super vietate. Questa è, tra virgolette, una denuncia che non dico tutti i giocatori degli anni '80, ma alcuni giocatori degli anni '80 hanno avuto il coraggio di dire e di fare. Oggi ha parlato, o ieri, adesso non so quando, Dino Baggio, e sono contento che abbia parlato. Tra le altre cose, io Dino Baggio l'ho vissuto perché aveva 14 anni quando è arrivato al Toro e viveva nel pensionato del settore giovanile. Io rifaccio questa denuncia perché io sono convinto che qualcosa che capita oggi ai giocatori che hanno giocato negli anni '80 sia anche, non ho detto solo, anche dovuto a un qualcosa che veniva preso per aumentare la prestazione sportiva e per rendere più performanti i giocatori, qualcosa che oggi è vietato e che all'epoca invece era consentito.
La conferma di quello che dice Massimo Brambati, non perché ci sia bisogno della conferma, ma perché infatti tu riporti qualcosa che hai già affermato e che aveva affermato anche Giovanni Galeone. Gli anni 70 da giocatore ci davano di tutto, il Mikoren regalava lucidità, stava sul banco del massaggiatore, bravo, e potevamo servircene tranquillamente. E lo conferma Mauro Sandreani, calciatore tra il 73 e l'82.
Aggiungo una cosa.
Qual è il fatto? Che all'epoca non si conosceva, o meglio,
esatto,
non era stato ufficializzato,
infatti,
il fatto che facesse malissimo al cuore. Quando se ne sono accorti, Lipsia, Germania Est, vanno ad effettuare l'autopsia su uno dei tantissimi atleti della Germania Est che, iperdopati dall'Unione Sovietica, andavano a giocare qualsiasi tipo di sport, Brigitte Drexel aveva in corpo tracce di 102 farmaci differenti. Ma eravamo già nell'aprile dell'87, per quello Brambati diceva giustamente ricordo a Seul 88, perché era immediatamente successivo.
Aggiungo a questa cosa che ha detto Massimo, e lo ringrazio naturalmente di questo racconto. Massimo, ti dico che qualche anno fa io ho avuto il piacere di andare a intervistare per una trasmissione di Mediaset all'epoca Giancarlo De Sisti, che tu conosci penso bene, no?
Certo.
Giancarlo raccontò la storia, sai, la sua Fiorentina è stata al centro, sì, no, di una situazione molto, molto delicata quando lui era calciatore, e lui mi raccontava proprio questa cosa, che all'interno dello spogliatoio li facevano prendere delle, loro non sapevano nemmeno che cosa prendevano, che era all'epoca il Micoren, che è questo che tu hai sostenuto, senza,
sì, sì, sì,
senza da, non ti davano nemmeno la spiegazione, ti dicevano guarda prendi questa perché ti fa star meglio e stai proprio anche a livello della prestazione, riesci a rendere meglio, e loro la prendevano senza sapere nulla. Tra l'altro tutta una serie di giocatori che poi hanno avuto una serie di problemi, e anche lo stesso Giancarlo De Sisti ebbe poi negli anni successivi un problema fortunatamente risolto. Quindi questo per dire poi che qualcosa all'epoca diciamo succedeva. E ti dico che domenica sera noi, Massimo, scusami se ti rubo il tempo del tackle, però mi hai fatto un intervento secondo me che meritava,
se
diciamo,
hai fatto un tackle di quelli che
sì,
ti rialzi col pallone,
esatto,
e reimposti il gioco alla Maldini.
No,
questo
ti posso dire, noi abbiamo, ero allo studio, tu lo conosci molto bene perché sei intervenuto, Michele Plassino, Gol di Notte, che tra l'altro va, è un programma che va in onda anche nella nostra radio, e la domenica sera a partire dalle ore 23 c'era il presidente della commissione antidoping, Pino Capua, che penso che tu conosca, e il professor Pino Capua ha praticamente, ci ha raccontato che da quando lui è diventato presidente e soprattutto da un certo periodo in Italia i controlli sono diventati molto rigidi, e infatti ci sono stati sempre meno casi di doping, addirittura nell'ultimo periodo un solo caso, questo a dimostrazione che si è infittito il controllo e quindi questo ha impedito. Però ha detto quello che succedeva prima, e sinceramente non ci metto la mano sul fuoco, ha detto, quindi evidentemente prima la situazione era diversa. Quindi questo per così chiudere un po' il tuo racconto, quello che ha fatto Dino Baggio ed anche altri giocatori. Io dico benvengono queste cose, non so Massimo tu come la pensi,
sì,
eh?
Sì,
però
sì,
benvengano,
benvengano,
ecco,
sì, certo,
ti posso chiedere,
certo,
se tu hai un po' di paura, perché Dino Baggio ha detto io ho paura, tu hai un po' di paura, Massimo, diciamo personale, tua, ti chiedo tua, proprio come essendo stato calciatore, ecco.
Sì, io ho paura, non lo nascondo, non lo nego, perché comunque io so che in quel periodo prendevo delle sostanze che sicuramente all'epoca erano consentite, perché io ricordo per esempio addirittura che io feci l'esame antidoping in quel Napoli-Bari in cui presero Maradona. Io ero dentro la stanzino con io, Massimo Carrera, Gianfranco Zola e Diego Armando Maradona, quindi io feci l'esame antidoping e risultai negativo. Vuol dire che all'epoca potevi prenderle certe sostanze, perché all'epoca io in quella partita il Micoren l'avevo preso, perché io adesso non mi ricordo chi hai detto che
Giancarlo De Sisti
lo li trovava. Sì, è vero, il Micoren lo prendevi come se fosse una Golia,
esatto,
per entrare in campo, quindi niente, questa è la situazione. E oggi quando ho letto questa cosa di Dino Baggio, insomma, sono rimasto sì contento, però ancora più spaventato, perché comunque vedi che la mia paura non è solo mia, ma la condivido con tantissimi atleti che hanno giocato in quegli anni.
Sì, io ti ringrazio, Massimo, di questa ulteriore testimonianza che, come tu hai detto, l'avevi già data.
Sì, credo che a volte sia più importante magari spendere 10 minuti e parlare di questa cosa,
sì, sì,
piuttosto che di dire che quell'allenatore ha sbagliato.
No,
hai
ragione.
La fortuna di avere una testimonianza diretta è doveroso, Massimo, pure perché soltanto nel 2000 con la legge numero 376 il doping è diventato reato penale, in America lo era già dagli anni 80, prima si parlava soltanto di illecito sportivo, poi hanno dovuto iniziare a contare, dopo la caduta del muro di Berlino, le morti di centinaia di atleti che per programmi di Stato venivano dopati praticamente dalla nascita, da quando erano bambini. Abbiamo aperto gli occhi e naturalmente penalmente poi il calciatore, che è un ragazzo che gioca a calcio da quando è bambino,
certo,
non ha la conoscenza,
certo,
medica,
certo.
Quindi
ma non solo da bambino, è anche quando sei giovane che ti dicono prendi questa perché che vai più forte.
Bravo. È una vittima, il giocatore è una vittima, l'atleta è vittima.
Esatto. Forse adesso Massimo ti posso dire, non so se la pensi così, forse adesso c'è un'attenzione maggiore da parte dell'atleta, no? Forse un'informazione maggiore.
Questo sicuramente.
Esatto. Magari al vostro periodo non c'era internet e tutte queste informazioni e quindi era più complicato anche per voi avere una notizia, credo, in più da questo punto di vista. Però sono importanti secondo me queste testimonianze, perché poi ignorarle secondo me, Massimo, non serve a niente. Aiuta, no? Perché qualcuno oggi ha detto vabbè, ma che significa per esempio lui ha detto Dino Baggio in questa intervista, troppe morti strane nel mondo del calcio, no? E questo dice mi fa pensare, ho un po' di paura anche io, quindi non è che ha detto che sono tutti morti adesso, perché insomma sembra che i calciatori muoiono, però ha detto nell'ultimo, tra l'altro giovani. Quindi lui ha detto questo, ha soltanto, io credo, ha manifestato un po' di paura dicendo delle cose che avvenivano nel suo periodo. Quindi secondo me bisognerebbe sperare che più calciatori raccontino queste cose, Massimo. Non so come la pensi, so che è difficilissimo perché...
No, la penso così e anche approfondire dal punto di vista scientifico quello che c'è da approfondire, perché anche il fatto, perché Dino ha anche parlato dei campi che erano concimati con delle con dei concimi artificiali, e infatti qualcuno all'ennesima morte di Sla
aveva
pensato che ci fosse una connessione tra il concime dei campi e quello che è quello che poi concerneva la malattia. Questo anche io tutte le volte che sento qualcuno malato di Sla, io ero andato a trovare Borgonovo contro cui ho giocato parecchie partite e sono rimasto scioccato da questa visita, da questa vista, e questa è una cosa che insomma mi porto dentro come shock e come terrore, paura di quello che purtroppo
c'è un legame provato, non c'entra nulla col calcio, ma l'INAIL ha registrato negli ultimi anni un boom di malattie professionali in agricoltura, l'aumento dei tumori e dei problemi riferiti alla SLA, quindi connessione tra pesticidi e disturbi cognitivi è certificata pure a livello statale, soprattutto in Piemonte c'è stata un'impennata incredibile a partire dal 2011. Scusate se vi do pure questa notizia,
perché poi sono
una ricerca, pesticidi che venivano usati nel 70% dei campi del Piemonte, dove l'incidenza della sclerosi laterale amiotrofica o tumori che sono legati direttamente ai pesticidi erano saliti del 300% contemporaneamente. La perizia di Chio è stata condotta poi pure su un campione di 7.325 calciatori professionisti in Italia che avevano giocato in A tra il 70 e il 2001. Il rischio di ammalarsi di SLA è 7 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Occhio, parliamo di atleti super controllati, agonisti, quindi in teoria, proporzionalmente doveva essere il contrario, doveva essere un settimo, invece è 7 volte. 3.891 giocatori della NFL, quello che dicevamo l'altra volta, è evidenziato come tra questi sportivi l'incidenza della SLA fosse 40 volte più alta del normale. Qui entra in causa il fatto che abbiamo organizzato i mondiali nel 90, USA 94, dato che dovevano giocare i mondiali, hanno rifatto tutti quanti i campi di football e hanno usato gli stessi metodi che utilizzavamo noi per coltivare l'erba. Mi sono visto un documentario di 3 ore volevo darvene
hai fatto benissimo.
Hanno
fatto
preso
benissimo.
Esempio da noi.
Hai fatto benissimo, Alessandro. Senti, Massimo, siccome siamo veramente in chiusura, ti abbiamo rubato tempo al tuo tackle, quindi se ci riesci, io ti concedo qualche minuto. Se riesci a farlo, se vuoi farlo, devi tu.
Vai. Ma allora, io ho provato a cercare di spostare l'attenzione su quella che poteva essere un tackle originale, ma non ce l'ho fatta. E quindi faccio un tackle che credo che avrebbero fatto tutti i nostri ascoltatori per questa settimana di campionato. Ed è logico che il mio tackle va a finire su Massimiliano Allegri. E io reputo il responsabile di un'annata fino adesso, secondo me, a dir poco disastrosa, anche se la difesa meno battuta, anche se le otto vittorie consecutive, e ti dico la verità, ad ora ha ancora tutta la possibilità di trasformare questo disastro in un qualcosa di incredibile, perché sulla carta può ancora vincere lo scudetto la Juventus, come lo può vincere l'Inter, come lo può vincere il Milan. Non l'ha ancora vinto il Napoli, però dubito, visto il Napoli, dubito, vista la Juve, che possa avvenire questo miracolo. Pertanto dico che quest'anno, secondo me, la Juventus, dopo una campagna acquisti sontuosa, sontuosa nei termini in cui hanno accontentato l'allenatore, quindi sontuosa la determino in acquisti importanti o in ingaggi importanti, perché l'acquisto poi determina la spesa del cartellino, ma per esempio Di Maria e Pogba sono due giocatori che sono stati presi a parametro zero, ma che sono visti come due, che sono due grandi giocatori.
Ah, l'abbiamo perso? Dov'è?
Gatti.
Ah, ecco, ti abbiamo perso per un attimo, Massimo, scusa.
Dicevo Kostic, Bremer, Gatti, lo stesso Paredes. La Juventus è stata praticamente rivoluzionata anche, credo, per richiesta dell'allenatore. Io l'anno scorso l'ho parzialmente giustificato, l'allenatore della Juventus, perché è arrivato quarto, ma ha perso le due finali. Una l'ha disputata grazie, credo, alla Coppa Italia, che è stata vinta dal predecessore l'anno prima, e cioè la Supercoppa italiana, e l'altra invece se l'è guadagnata sul campo, ma poi l'ha persa malamente. Quindi io credo l'anno scorso l'ho parzialmente giustificato con un Ronaldo che se ne va via due giorni dalla fine del mercato, che viene sostituito con Kane, eccetera eccetera. Quest'anno ha avuto tutto il tempo di fare la campagna acquisti che voleva lui, e innumerevoli infortuni, lo staff medico, lo staff di preparazione agli infortunati, al recupero degli infortunati, quindi a rendere riperformanti giocatori, è uno staff suo. Mm-mm. E se hanno sbagliato, e se c'è fuori un giocatore che ha fatto il menisco da sei mesi, non è colpa mia, e nemmeno tua, e nemmeno di Alessandro, credo che ci siano delle responsabilità.
Certo.
Forse ci sarà anche un pizzico di sfortuna, ma oggi dietro la lavagna metto sicuramente Allegri. Il tackle all'Allegri glielo fatti anche in campo, quindi non credo che io gli sia molto simpatico. Però stavolta glielo faccio in radio, e questo forse fa più male. Poi trovo un'altra cosa, mi sono confrontato con delle persone che sono vicine al tecnico, ma che sono anche sincere, e pare che, insomma, il fatto che abbia questo super contratto e che si sia ripresentato la Juve dopo aver vinto 5 scudetti, le due finali, le Coppe Italia, le Supercoppe, sai, inconsciamente la pancia può essere anche un po' piena. Io credo che la Juventus deve seriamente pensare alla fine dell'anno di cambiare il tecnico della Juve.
Ebbene, e io qua mi fermerei, Massimo, se sei d'accordo, no?
Sì,
perché penso che, insomma, questo ce n'è abbastanza. Senti, Massimo, noi ci sentiamo giovedì dopo questa finale di Supercoppa. Ti chiedo in 30 secondi, so che tu sei velocissimo, chi vedi favorita? Inter o Milan?
Allora, io vedo favorito l'Inter, però nei derby solitamente il favorito perde. Quindi io vedo favorito l'Inter, però. Perché mi sembra una squadra più cinica rispetto al Milan in questo momento. Non sto vedendo nell'ultimo periodo il Milan che ho visto in tutta la fase finale della scorsa stagione. Disattenzioni difensive, poca cattiveria, poco cinismo, poca propensione a portare a casa le partite anche con il minimo sforzo. O diciamo così, utilizzo un termine allegriano, al corto muso.
Sì.
E quindi mi sembra che l'Inter invece questo cinismo è più proprio dei calciatori. Ha all'interno calciatori forse più che hanno questo, diciamo così, questa caratteristica più pronunciata. Però ribadisco, nei derby dicono sempre che il favorito poi ci rimette le penne. Non lo so.
Vediamo. Ne parleremo poi giovedì. Massimo, come sempre, grazie.
Io
e
intanto
quindi
vi ringrazio che mi avete dato lo spazio.
No,
e
che
ho ascoltato questa, questa parte di Tekel a un qualcosa che ci tengo, e mi dispiace che la federazione in quegli anni mi bacchettò e cercò di farmi stare in silenzio.
Lo so.
Perché io all'epoca poi lavoravo per la Juve, e anche la Juve, insomma, all'epoca
si incazzò un po'.
Perché non dovevo essere io quello a dover parlare, perché comunque ero stipendiato Juve.
Massimo, io ti ringrazio. Grazie e grazie. Buon
oggi
proseguimento.
Oggi non sono stipendiato da nessuno.
Infatti. Va bene, Massimo, un abbraccio. Grazie come sempre a Brambati. Ci fermiamo perché mi è venuto a trovare anche un carissimo amico collega che tra l'altro più tardi dobbiamo anche fare una bellissima cosa insieme, così abbiamo anche il tempo di dirlo. Torniamo subito. State buoni.